Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Carissimi, oggi è festa, è l'ottavo di Natale e celebriamo anche la festa dei santi innocenti, martiri. Questa corona di piccoli, i bambini innocenti che al tempo di Gesù sono stati uccisi per quel desiderio di possedere, di non essere usurpato da Gesù bambino da parte di Erode. E lo spirito di Erode aleggia nella nostra vita ancora, perciò chiediamo perdono al Signore per tutto ciò che è una tirannia che è determinato da noi, sugli altri, sull'essere, sulla bontà della creazione, su tutte le volte che diventiamo noi tiranni e persecutori. Chiediamo all'innocente, a Gesù e a Maria di perdonarci.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Proclamiamo Signore, ti acclama la candida schiera dei martiri.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Questa mattina abbiamo parlato di Maria, della fede di Maria sotto l'angolatura anche di quella profezia che gli fece il profeta Simeone, parlandogli di suo figlio, appunto. Simeone sottolinea un aspetto che poi sarà presente sempre nella vita di Maria e nella vita di tutti quelli che amano, che è questo aspetto della spada. La spada che è simbolo anche realmente, non solamente, ma è anche il segno di una presenza di Dio. Una spada ti trafiggerà il cuore. Cioè la vita di Maria è segnata da questa sofferenza legata all'amore, la stessa cosa dell'amore. Se riuscite ad abbracciarla in una parola sola, sofferenza-amore, non sbagliate. Se invece per esigenze logiche, esistenziali, uno deve dire prima voglio pensare all'amore, poi alla sofferenza, fate come vi pare. Però nella vita, alla fine, queste due cose diventano una cosa sola. Diventano una cosa sola. E se non diventano una cosa sola, io e te ci ammaliamo, diventiamo schizofrenici, anche nella vita spirituale. Vogliamo stare contenti e poi stiamo male, andiamo dal santo, dalla santa, e gli diciamo toglimi la sofferenza perché voglio essere nella gioia. E allora andiamo lì e poi stiamo 5 minuti meglio e poi torniamo, toglimi la gioia, toglimi la sofferenza, toglimi. Allora, la Madonna ha vissuto queste due cose contemporaneamente. Contemporaneamente. Talmente grande l'amore che sentiva nel cuore per Gesù che era imbevuto già beveva il calice. Avendo accolto la parola di Dio, ha accolto il calice. Il calice che cos'è? È il grembo dell'amore. Dove scende il succo dell'amore? Nel calice. Che cos'è il calice? Che cos'è il calice, donne? Il calice è l'accoglienza, è la disponibilità, è il grembo. E nella fede, anche per noi uomini, è la stessa cosa, è il grembo, è accogliere qualcosa che ricevi. Come lo ricevi l'amore? Anche un uomo, come riceve l'amore? L'amore lo ricevi, lo dai e lo ricevi. Ma se lo ricevi veramente l'amore, ricevi anche la spada. Se non vuoi ricevere la spada, non ricevi l'amore. Erode voleva ricevere senza la spada, ma per questo ha usato lui la spada. Chi non vuole amare senza la spada, senza la sofferenza, prende in mano non il calice, ma la spada. Chi non vuole amare senza la sofferenza, chi vuole amare basta, chi vuole godere solo della propria vita, non prende il calice, ma prende la spada e uccide i più piccoli, perché i più piccoli gli tolgono il potere. Perché i bambini tolgono il potere ai più grandi. Chi non vuole amare nella sofferenza prende la spada e comincia ad ammazzare tutti quelli che hanno fastidio con la parola, con la lingua, con il giudizio, con il temperamento. Diventiamo noi i persecutori, capite? È facilissimo da vittime diventare persecutori, è facilissimo. È la logica appunto di chi separa l'amore dalla sofferenza. È questa logica qui che ci porta a fare tanti errori. La Madonna ci insegna invece che accogliendo la parola di Dio, accogliendo l'amore di Dio, facendo la volontà di Dio, la vita cambia. E la vita cambia non come vorrei io, ma come vuole Dio. Accolgo Dio, quindi la Madonna ha accolto questo messaggio dell'angelo, ha detto eccomi, è andata dietro. E subito ha sentito che accogliere questo significava accogliere il progetto di un altro, il progetto di Dio nella propria vita. E perciò voi vi siete chiesti questa mattina qual è il progetto, cosa sta pensando Dio della mia vita, dove devo seguire la parola di Dio, dove mi sta parlando la parola di Dio, dove mi sta, cosa mi sta chiedendo l'angelo a me. E siete scesi dentro la vostra vita, chi è sposato, chi non è sposato, però il Signore ti sta parlando anche se non sei sposato, ti sta parlando anche se sei un sacerdote, sempre ti parla e ti comunica. E tu nella fede devi accogliere questa parola, e questa parola porta con sé questa spada. L'amore porta sempre questo. Quando tu, noi diciamo amore 100 volte al giorno, ma l'amore è una cosa seria, è rarissimo l'amore. L'amore è una cosa seria. Forse ne parliamo così tanto per esorcizzare il fatto che ci manca. L'amore è una cosa seria. Questo di Maria è un amore grandissimo, è l'amore è proprio il tipo dell'amore, è l'amore vero, è l'amore, lei l'ha avuto tutto da Gesù e quindi Gesù l'ha travassato tutto dentro di lei, subito l'ha travassato e lei deve dare un calice. La prima parola dell'amore è ricevere, dare perché ricevi, ha ricevuto la parola, ha avuto fiducia di Dio e Dio l'ha potuta riempire. L'ha riempita, poi gli ha detto guarda Maria, questo figlio non è tuo e non è tuo, è per il bene di tutti, questo amore che ti do è per tutti. Impara ad amare subito così Maria, non mettere la tua firma su questo amore che ti do, non dire che è mio, impara subito ad aprirti, impara ad amare come amiamo noi Maria, impara ad amare come ama il padre, come ama il figlio, donandosi completamente l'uno all'altro, impara ad amare così. E la Madonna l'ha fatto. E così oggi abbiamo fatto questo percorso nell'amore. nell'amore di Maria, che però è anche è l'accettazione di quello che comporta l'amore. L'amore è una passione, comporta che bisogna passare dentro qualche cosa che per noi è un crogiolo, è una strada stretta, a volte ci fa male, bisogna lasciare, più che lasciare bisogna rinunciare a qualche atteggiamento che ci fa male a noi, fa male agli altri. Allora abbiamo detto che Maria è stata paziente, ha imparato, perché è stata vicino a questo figlio, ha guardato come si comportava questo figlio, che era tutto l'amore che aveva, quindi tutta la sua vita era questo figlio ormai, e però su questo figlio non aveva nessun diritto, cioè aveva il diritto di amarlo ma non aveva nessun altro diritto, perché era figlio di Dio, ma aveva il diritto di amarlo e di amarlo come lo ama Dio. Su questo figlio lei ha avuto il diritto di amarlo e di amarlo come lo amava Dio, ma non aveva il diritto di togliergli la sofferenza, non aveva questi diritti, non aveva queste cose qui. Quindi lei è stata educata subito a guardare il figlio così, incontro luce, amarlo tantissimo, però. E questo ci sta educando anche a noi, Maria, no? Ci sta dicendo anche a noi come dobbiamo amare le persone che amiamo. E oggi facciamo memoria appunto dei santi innocenti, che sono una forma delicatissima dell'amore. Ancora siamo, vedete, Gesù bambino, la natività, e poi gli innocenti attorno a Gesù, Santo Stefano, gli innocenti, vedete subito. Gesù crea un vortice d'amore attorno a sé, la Chiesa ci insegna a guardare questo bambino da cui scaturisce l'amore, da cui scaturisce l'amore innocente, la testimonianza degli innocenti, dei martiri. Chi sono questi martiri innocenti? Sono l'espressione più bella dell'amore. Come confessano l'amore di Dio questi bambini che non sanno parlare? Infanti significa senza parole. L'infante è colui che non ha parole. Non devono confessarsi. Cosa fanno gli adulti? Si difendono con gli avvocati, con tante parole. Il bambino non può parlare. Come si difende il bambino? Confessano l'amore di Dio nella loro innocenza. Lo confessano senza parole, vengono trucidati a causa del nome di Gesù. Una pazzia, noi diremo. Ma quanti innocenti ci sono così? Tantissimi. Ma ancora oggi tante persone, nessuno, c'è una schiera infinita, no, di bambini che vengono trucidati. E uno potrebbe fare una lettura sociologica di queste cose qui e dire: è la vita, il mondo, quanto sono cattive queste persone, ma che diritto hanno? Più o meno potrebbe fare la stessa lettura che si fanno anche sugli animali che vengono uccisi. Però qui c'è qualcosa di più: il fatto che questi bambini confessano l'amore di Dio, questi innocenti confessano l'amore di Dio, e lo confessano in maniera più bella, più profonda di noi adulti. Perché loro misteriosamente sono il profumo di Gesù Cristo, perché sulla croce Gesù è l'innocente, è il sacramento dell'innocenza, è l'innocente, è la purezza sulla croce, muore l'innocente per tutti i peccatori che siamo noi, per amore muore l'innocente. Se fosse stato un peccatore, io e te non saremmo stati salvati. Se fosse morto un peccatore sulla croce, io e te non saremmo salvi, ma muore l'innocente. E allora che significa? Provate a pensarlo. Che cosa accade poi nella storia dell'umanità? Molte persone sono attirate da quell'innocente, quell'innocente attira altri innocenti. L'innocenza, quando è attirata dal crocifisso, diventa luogo, il top, dove si scaturisce la salvezza. Che cos'è che salva il mondo ancora oggi? È l'amore degli innocenti, è il dono della vita degli innocenti, è l'offerta della vita degli innocenti, che ha mille modulazioni, che ha mille registri, però tutto parte dal dono, dall'amore di quell'innocente che è Gesù. E poi Gesù ha avuto accanto a sé i bambini, che visti dal nostro punto di vista, no? Noi ce l'abbiamo quando i bambini vengono violentati, ce l'abbiamo quando i bambini, un po' meno magari quando si decide di smettere la vita di un bambino, però noi ci facciamo tante storie, no? Quando un bambino, per carità, non si può toccare un bambino, ma guardate che da 2000 anni succede sempre le stesse cose. I bambini pagano con la loro vita i peccati degli adulti, è sempre così. È brutto dire questo, ma è così. Se le famiglie che stanno soffrendo oggi, quelle famiglie saranno salvate dalla sofferenza dei loro figli che pagano prematuramente i peccati dei genitori, dei nonni, dei bisnonni. Questi nostri bambini soffrono a causa di qualcosa che non hanno creato loro e sono innocenti, capite? Se loro incontrano questa cosa nella loro vita a 3, 4, 5, 6 anni, questo dolore della famiglia, sono innocenti. Avevano il diritto di una famiglia stabile, perché i primi ad avere i diritti sono i bambini, non sono gli adulti. Allora questo bambino, senza sapere niente, si incontra un masso sulla faccia e non sono innocenti. Certo, mica l'hanno scelto loro, però lo subiscono. Allora chi ci salva noi? Gli innocenti. E pensate, io penso che sia veramente un paradosso teologico e spirituale il fatto che noi non ci rendiamo conto che, non volendo vedere più la sofferenza, noi li stiamo creando sempre di più. E questa sofferenza che stiamo creando è come il sacrificio degli innocenti. Noi stiamo sacrificando gli innocenti a tutti i livelli. Li stiamo sacrificando, noi stiamo sacrificando l'innocenza. Noi stiamo sacrificando la parte più bella, noi stiamo sacrificando la capacità, il pudore, stiamo sacrificando la bellezza del corpo, l'innocenza, cerchiamo di svalorizzare l'innocenza, il candore, il pudore, la bellezza del corpo. Quella è l'innocenza, capite? Noi, il martirio continua. Noi buttiamo via l'innocenza, ci vantiamo di quello di cui dovremmo vergognarci, e questo lo fanno anche le istituzioni. Sbrigati, si dice così a un adolescente, a diventare uomo, a diventare donna, sbrigati, e lo diciamo con un vanto, e buttiamo via l'innocenza, buttiamo via il candore, buttiamo via la bellezza che c'è dentro di noi, la pulizia, che dopo un giorno, con rammarico, andremo, che ho fatto? Capite quando questo sacrificio dell'innocenza è offerto a chi? A volte non sappiamo nemmeno quello che facciamo, ma è offerto a Dio. E dobbiamo veramente pensare che ancora oggi tanti innocenti, tante persone soffrono per la bulimia di pochi, la bulimia affettiva, la bulimia di potere, la bulimia di usurpazione, la bulimia di pochi ricchi in questo mondo, la bulimia di chi tiene il potere, che usurpa, che lava il cervello, che toglie l'innocenza. Toglie l'innocenza. Il sacrificio degli innocenti continua. Come viviamo la sessualità, come viviamo certi aspetti, guardate, è un sacrificio continuo, è un martirio continuo, e chi paga? Pagano gli innocenti, pagano gli adolescenti, i bambini, perché noi poi ci invecchiamo poi nel male, noi, ma pagano i bambini, pagano quelli che si affacciano in questo mondo, pagano loro, capite, un mondo, pagano un modo di vedere, un modo di pensare che è il nostro, che appunto noi siamo bulimici, cioè abbiamo la bulimia di potere, noi vogliamo usurpare, vogliamo creare un mondo, creare dei bisogni sui bambini, sui giovani, dei bisogni che sono menzogneri. E questo non è una strage degli innocenti? Questa è strage degli innocenti pura, e siamo tutti così a guardare, ma è pura, è purissima la strage degli innocenti oggi. Non ce la facciamo più a reagire, perché ci siamo invecchiati anche noi in questa mentalità. non ce la facciamo più a reagire di fronte a certe situazioni, non ce la facciamo più, non abbiamo più il gusto della bellezza. Che cos'è l'innocente? Confessa a Dio senza parole. Capite? È proprio quell'innocenza che confessa a Dio. E quindi pensate a tutta questa, anche questa forza del pensiero dominante, no? Che ti dice che la vita o la vivi a certi livelli o non vale niente. Quante persone hanno conosciuto la depressione proprio per questa mentalità? Questa mentalità è terribile, la mentalità di Erode. E noi abbiamo preso a prestito la mentalità di Erode. Mi dà fastidio questa cosa, quindi la faccio fuori. Quindi tutti devono pensare come pochi. E pensate che strage dentro. E così i nostri figli, i nostri nipoti, tutti così. La mentalità di Erode. E allora Gesù ci dice, cosa fa Giuseppe? Porta via Maria e bambino, lo porta. Cosa fa Giuseppe? Giuseppe fa quello che fa la Chiesa. Lo porta via, andiamo via. Dove lo porta? In Egitto, cioè fuori. E quindi Maria e Gesù diventano pellegrini. Diventano pellegrini. E quindi anche noi siamo pellegrini. Anche noi siamo, non siamo migliori degli altri, noi siamo peggiori. Io e voi. Però siamo pellegrini. Siamo pellegrini. Se non siamo pellegrini rimaniamo pieni zeppi di questa mentalità. Se noi non andiamo via da questa mentalità, se noi non cambiamo mentalità, diventiamo Erode. Perché è impossibile rimanere con gli schemi di questa mentalità e dire io non mi lascio vincere da questa mentalità. È impossibile. E perciò c'è l'importante, bisogna cominciare ad essere pellegrini. Giuseppe porta via il bambino e Maria, e portandoli via dal contesto loro diventano tutti pellegrini, e la Santa Famiglia è pellegrina, e quindi non hanno una casa stabile, non hanno una sicurezza economica, sono considerati lo scarto di questo mondo, sono i servi di Yahweh. L'innocente non fa rumore, capite? I morti non fanno rumore, come non fa rumore per esempio tanto amore in questa chiesa, in questo mondo? Non fa rumore il fatto che tante famiglie offrono la vita per altre persone? Non fa rumore appunto che un papà e una mamma curano un bambino disabile? Non fa rumore per niente. Questi sono gli innocenti, questo è l'amore innocente, questo non fa rumore niente, anzi viene considerato quasi come se fosse una scelta, ti sei divertito tu, adesso pagati tu queste conseguenze. Tutto questo diventa, è l'amore innocente. È l'amore innocente, ma quanto amore innocente, quanti martiri, quanto è delicato l'amore, quanto è delicato. Se potessero parlare i martiri di oggi, non sono solamente quelli che muoiono in Turchia o in Africa, ma nella nostra terra, muoiono senza perdere, senza il battito, cioè muoiono ancora in vita, tanti martiri oggi muoiono ancora in vita, a 20 anni non hai più la vita, sei uno zombie. Perché? Perché ti hanno ucciso, ti hanno tolto la vita. Con che ti hanno tolto la vita? Con queste 4 idee che ti hanno messo in testa. Ti hanno tolto la vita, il gusto dell'amore, il gusto di sognare qualcosa di bello, di sperare in qualcosa di grande. Non c'è più la speranza che l'amore sia indissolubile. E che futuro abbiamo i nostri figlioli? Che gli abbiamo dato? Se l'amore non è indissolubile, se non è possibile amare una persona per sempre. Se non è possibile dare la vita per la persona che ami, se non è possibile dare la vita per questa persona, ma che cosa stiamo tramandando a mio figlio, a mia figlia, ai miei figli? Che cosa sto dicendo? Sono martiri. Se io l'ho messo al mondo, l'ho resi martiri, capito? Se questo mondo, se io l'ho messo al mondo, perché l'ho messo al mondo se non è possibile amare per sempre? Perché ho messo al mondo i figli? Se non credo all'amore indissolubile, se non credo all'amore di Dio. Li ho messi al mondo per essere martiri, no? Perché qui giochiamo a massacro tutti. Ed ecco gli innocenti, sono tantissimi. I più deboli, perché non tutti hanno la forza psichica, morale. Noi non siamo un popolo di forti. Molte persone non ce la fanno e crepano strada facendo, crepano. Non ce la fanno proprio psichicamente. E questi sono martiri. E si domandano perché la vita è così, muoiono dentro. è l'Erode li uccide, capite? È l'Erode, che è la mia mentalità, è la vostra mentalità, è la mentalità del potere, è l'Erode, e perciò dobbiamo fare mea culpa tutti quanti e fare un passettino indietro, capite? E lo so, e dopo l'Erode uccide anche noi, forse, ma bisogna fare un passettino indietro, riequilibrare la propria vita, perché non puoi stare con la mentalità di Erode. Guardate che saremo giudicati tutti, con l'amore ma nella verità. Non si può rimanere in questa mentalità che uccide. Io non posso, anche indirettamente, se me ne sono accorto, questa mentalità uccide me, uccide i miei figli. E per questo il Signore ci dice di aprire gli occhi, e per questo Giuseppe viene avvertito dall'angelo e porta Maria e il bambino, lo portano in Egitto. E così anche noi oggi siamo stati portati qui per renderci conto, capite, che cosa ho scelto io nella mia vita, che amore ho cercato, che amore cerco. Quanti martiri ci sono nella vita, no? Tanti. Però guardate, è stranissimo, perché quando ce la vediamo, cioè quando l'uomo, lo spirito di volontà, la volontà di potenza, se la vede brutta, i primi a pagare sono sempre i bambini e gli anziani. Allora, adesso all'improvviso in questo mondo siamo troppi. Dove si agisce? Sui bambini e sugli anziani. Perché si è troppi? Perché non c'è più il cibo? Ma hanno detto che si è buttato via circa il 40% di quello che abbiamo comprato a Natale. C'è un sacco di cibo. Si butta via tutto, si buttano via i bambini, si buttano via gli adulti, perché io sono l'Erode. Questa mentalità è l'Erode che prende la tua bocca, i tuoi occhi, le tue mani. Tu sei l'Erode. E quelli che non ce la fanno, subito tu sì, gli dici, quelli che non ce la fanno muoiono per strada. Muoiono per strada. Poi noi però gli presentiamo tutti i mezzi, la psicologia, gli presentiamo tutto quanto, ma sono morti. Gli presentiamo tutto, ma sono morti. Che vita è a un certo punto? Ma perché si muore così lentamente? Perché? Perché abbiamo tolto il candore, l'innocenza. Abbiamo tolto l'innocenza. Abbiamo tolto, non crediamo più all'innocenza, all'amore, alla castità, alla bellezza di un amore. Non ci crediamo più. E alla vita, quindi, divoriamo, togliamo dalla vita l'aspetto più bello. Togliamo l'aspetto più bello. E che rimane della vita se tu non riesci più a sognare niente? Se tu non credi a questo amore eterno, indissolubile di Dio? Che rimane della vita? E si muore, capite? I più deboli muoiono. Oppure si cercano un paradiso artificiale. E quindi noi gli creiamo i paradisi artificiali, perché così un altro gruppo di potere, pochi, guadagneranno su di loro. Altri martiri. Quando noi diciamo dobbiamo creare, soddisfare i bisogni di questa società, noi stiamo usando la mentalità di Erode, che sta uccidendo indirettamente queste persone che vanno a prendere quello di cui hanno bisogno. Ma quello di cui hanno bisogno, che cos'è? Un sottoprodotto della morte. Perché non gli dai la vita? Perché non gli dai la vita? Perché non li porti alla fonte della vita? Perché gli dai quello che hanno bisogno adesso, visto che sono già languidi? Perché gli dai qualcosa per andare avanti ancora 5 mesi? Perché gli dai il metadone spirituale? Perché gli dai il metadone dell'amore? Dagli l'amore, non il metadone dell'amore. Dagli l'amore. Se non gli dai l'amore, altri martiri. Sono tanti martiri. E allora è bello questa pagina del Vangelo, è bellissima, perché sapere che noi siamo santificati è un mistero grande. Che io sono salvato da questi martiri, da questi bambini e via via tutte le persone che non ce l'hanno fatta nella vita. Sono salvato da queste persone che non ce l'hanno fatta nella vita. sono quelle persone che però Gesù ha tirato verso di sé e sulla croce ha detto sì per tutti questi innocenti. L'ha detto Gesù per tutti questi bambini che muoiono anonimi, per tutte le persone che non ce la fanno sfiancate, e io sono salvato da loro. Qualcuno dice, ma questa sarà una condanna per i potenti. Io spero che sia anche la salvezza. Io spero che quelli che chiamiamo potenti siano salvati da quelli che loro hanno aiutato a morire. Io spero che di essere salvato da colui che purtroppo ho spinto verso la morte. Io ho questa fiducia che il mondo sarà salvato da questi innocenti, perché sono uniti al sacrificio di Gesù. E questo ci fa capire che non possiamo vantarci nessuni di essere salvi, nessuno, giusto o peccatore. Tutti siamo salvati per grazia. Quel bambino che non è nato salverà la madre e il papà e tutta la famiglia. Volevate una salvezza più appariscente? È così. Cosa ha sentito Pietro quando Gesù gli ha detto mi ami tu? Terribile. Ha sentito che lui riguardo la sua salvezza non poteva fare niente, l'ha ricevuta totalmente. E così questo mondo, io penso che si salvi proprio attraverso questi innocenti. E oggi noi celebriamo questo grande innocente che è Gesù, celebriamo la messa, e in questa messa viene attirata tutta l'innocenza, le persone che soffrono, che lasciamo soli, tutte le persone che stanno soffrendo nella vita, negli ospedali, dimenticati da tutti. Questo grido arriva a Dio sulla croce, cioè, è il grido dell'innocente, e Dio guarda questo grido qui e salva il mondo, salva la mamma, salva il papà. Io mi auguro salvi tutti. Questo innocente salva tutti, è l'amore innocente. E allora, guardando questo amore innocente, se voglio, io posso salvarmi. Ma io posso salvarmi se lo guardo e modello la mia vita alla sua, che è l'innocente. E allora non devo prendere la spada per salvare il mondo, ma che devo prendere? L'amore. Non devo prendere le parole come delle clave, ma devo usare la parola con moderazione, con rispetto. È l'amore che salva, è l'innocenza. È l'innocenza. Chi può dire davanti all'innocente io sono innocente? Nessuno. Capite che cosa ci sta salvando adesso? Chi salverà questo mondo? L'innocenza, il candore, la bellezza, la purezza dell'amore, che però può rinascere anche dentro il cuore di un grande peccatore. In questo momento, per esempio, Dio può cambiare il tuo cuore, perché tu hai sentito che ti ha toccato il cuore. Hai sentito che sei un disgraziato. E il Signore ti fa rinascere come Pietro la voglia di servire, di cambiare vita. E ti fa capire che l'amore è un dono purissimo. Preghiamo. Padre misericordioso, che ci hai nutriti alla tua mensa, apri ai tuoi fedeli i tesori della redenzione nella festa dei santi innocenti, che senza parlare confessarono col sangue il tuo Figlio, Salvatore del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Solo alcuni avvisi che poi vi ripeto anche dopo. Alle 4 ci incontriamo per la catechesi, alle 6 facciamo il rosario. E dopo cena l'adorazione. Semplice. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Che bello stare insieme, che gioia, che bellezza. Alleluia. Che bello stare con Gesù. Alleluia. E ho altre pecore che non sono di questo ovile. Pensate che bello quando saremo tutti insieme. Alleluia. Alleluia.
Tu sei la vita per me, sei la speranza, la gioia e l'amore, tutto sei. Paradiso per l'umanità.